Ma quali sono le accuse che i medici e che la società civile rivolgono a questa multinazionale e in realtà anche ad altre realtà produttrici che producono e distribuiscono prodotti sostitutivi del latte?
Ma l'accusa alla Nestlé e alle altre compagnie, come lei dice, è una sola, quella di non rispettare il codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno, che l'OMS e l'UNICEF hanno promulgato nel lontano 1981, dopo che in realtà era già in corso da un paio d'anni, 2 o 3 anni, il boicottaggio nella sua fase iniziale e che aveva posto appunto l'accento su questo problema, cioè sul fatto che il marketing dei sostituti del latte materno, principalmente del latte in polvere, ma poi non è l'unico, soprattutto nei paesi poveri, tende a spiazzare l'allattamento al seno e questo ha delle conseguenze disastrose sulla salute e sulla nutrizione dei bambini. Quindi è stato votato questo codice è stato trasformato da alcuni paesi in leggi rigorose, da altri come l'Italia in leggi meno rigorose, piene di buchi e da altri non è stato nemmeno preso in considerazione gli Stati Uniti come capofila di quest'ultimo gruppo. Ma purtroppo, nonostante il codice sia in vigore, però chiaramente essendo un codice di un'agenzia internazionale non ha un valore legale se non è trasformato in legge, e nonostante le leggi nazionali, tuttora il marketing di queste compagnie tende a favorire naturalmente l'alimentazione artificiale e quindi noi protestiamo, e una delle nostre armi per protestare il boicottaggio, ma non è l'unica, perché vorremmo che la Nestlé e le altre compagnie si allineassero ai principi e alla lettera del codice internazionale.
Quindi, dottor Cattaneo, anche la rete italiana Boicottaggio Nestlé cerca di portare avanti tutta una serie di campagne e di iniziative in qualche modo per contrastare l'attività di marketing di queste grandi multinazionali a favore dell'allattamento naturale, anche perché vorremmo sottolineare, ma soprattutto lo chiediamo direttamente a lei, quanto è più vantaggioso l'allattamento al seno rispetto all'allattamento artificiale?
Ma è più vantaggioso da tutti i punti di vista. Prima di tutto non è che sia più vantaggioso, è che l'allattamento al seno è naturale, l'allattamento artificiale non è naturale e quindi è più svantaggioso. Quindi bisognerebbe forse anche invertire i nostri, così, le nostre figurazioni mentali su questo. Dovremmo considerare l'allattamento come normale e l'alimentazione artificiale come una specie di protesi che può venirci in aiuto quando naturalmente l'allattamento non è possibile, ma che però non lo può mai sostituire. Quindi in realtà il problema sono gli svantaggi dell'allattamento artificiale, svantaggi che vanno dal punto di vista immunitario ad incidere sulla suscettibilità dei bambini a malattie infettive, dal punto di vista della nutrizione, sul grado di nutrizione del bambino che nei paesi poveri si manifesta come denutrizione e nei paesi ricchi come obesità o tendenza all'obesità e sovrappeso. E poi su tutta una serie di meccanismi che hanno a che fare sia con la nutrizione che con l'immunità, che portano il bambino non allattato al seno a soffrire di molte malattie, di quelle che noi chiamiamo cronico-degenerative in età poi più avanzata, fino all'età adulta, in misura maggiore, quindi con un rischio aumentato rispetto al bambino allattato al seno.
Dottor Cattaneo, l'ha accennato prima più volte, quella non applicazione del codice colpisce in Italia ma anche in altri paesi e colpisce soprattutto le popolazioni a reddito più basso.
No, in effetti diciamo, il non rispetto del codice colpisce tutti.
Tutti.
Chi però risente di più dal punto di vista della nutrizione e della salute pubblica del fatto che l'allattamento al seno sia abbandonato a favore dell'alimentazione artificiale sono i più poveri. Allora, i più poveri sono evidentemente concentrati in alcune regioni del mondo, come sono l'Africa subsahariana o il subcontinente indiano, alcune zone dell'America Latina, ma non dimentichiamo che anche nelle nostre società opulente ci sono persone che sono più povere, anche se poveri in molti casi non vuol dire necessariamente reddito, ma vuol dire educazione, capacità di prendere decisioni informate, cose di questo tipo. Quindi anche i bambini delle nostre società ricche, che non sono allattati al seno, risentono degli svantaggi del latte artificiale.
Tra l'altro, forse esiste anche nelle classi sociali, diciamo, più abbienti una certa difficoltà a fare delle scelte consapevoli sull'alimentazione dei bambini, perché è il caso di ricordarlo, diciamo, la promozione del latte in polvere spesso viene anche, diciamo, accompagnata con delle campagne appunto di marketing, viene spesso regalata, dato con offerte speciali e complici, diciamo, di queste operazioni sono in modo consapevole, inconsapevole. consapevole a volte le stesse strutture sanitarie e ad alcuni medici.
Sì, tra le violazioni che noi, di cui noi facciamo un monitoraggio continuo e regolare, alcune sono violazioni all'interno del servizio sanitario, quelle che lei ha citato, cioè la donazione di forniture di prodotti oppure forniture a basso prezzo proprio per promuovere l'uso di questi prodotti, è una delle più comuni non solamente in Italia ma in moltissime parti del mondo. Tra l'altro non lo diciamo solo noi, lo dicono l'antitrust, i carabinieri, il governo italiano, quindi non è una denuncia che fa un'associazione cosiddetta integralista su queste cose, c'è nero su bianco da parte delle autorità dello Stato. E poi ci sono le altre violazioni che avvengono, diciamo, al di fuori del sistema sanitario, e queste sono di vario tipo. Una di quelle che noi continuiamo a denunciare sono le promozioni appunto di vista dei prezzi, quindi sconti 2x3 o 3, scusate, 3x2 e cose di questo tipo, oppure offerte speciali di vario tipo. Queste dovrebbero sparire. Noi abbiamo numerosi esempi sia di foto prese in supermercati o negozi specializzati, sia naturalmente offerte che sempre di più si fanno via internet, e su queste le compagnie dovrebbero mettere un controllo per evitare che succedesse, perché vanno contro il codice internazionale e in alcuni casi anche contro le leggi nazionali.
Quindi sono tecniche, strumenti, metodi promozionali che contrastano il codice internazionale ma che si rivelano poi ai fini del mercato vincenti, visto che nell'ultimo secolo l'uso di alimenti per neonati è dilagato, cioè la percentuale di neonati allattati al seno è crollata, cioè è scesa di molto.
Dunque, intanto sono tecniche che si usano per il marketing di qualsiasi prodotto, solo che un conto è fare il marketing di un pomodoro pelato e avere come concorrente un altro pomodoro pelato, e un conto è fare il marketing di un latte in polvere ed avere come concorrente il latte materno, che non si può difendere con le stesse tecniche di marketing, quindi c'è una differenza sostanziale. Secondo, in alcuni casi il marketing va contro gli interessi di salute pubblica, il caso più evidente è quello delle sigarette, dove la pubblicità è proibita proprio perché il marketing delle sigarette causa dei grossi problemi di salute alle popolazioni, ma anche la questione del latte materno è mutatis mutandis, sottostà alle stesse condizioni. Cosa mi stavo domandando, ho perso il filo?
No, parlavamo appunto di questo marketing irresponsabile.
Queste sono tecniche di marketing. Allora, le tecniche di marketing colpiscono un po' tutti, perché ovviamente sono fatte in maniera che raggiungano il più possibile la popolazione. Ora, le persone generalmente più, se vogliamo, di classe sociale più alta o più educate, quelle che sono più istruite, che hanno una capacità critica, in qualche modo riescono a difendersi, perché elaborano criticamente questi messaggi e non li captano del tutto, oppure sono colpiti solo a livello di subcosciente. Invece, per chi non è in grado di fare questa operazione critica, evidentemente è un invito molto pressante a comprare, e del resto la domanda è: perché le compagnie farebbero questo marketing spendendo fior di milioni se non desse risultati? È ovvio che loro sanno benissimo che dà risultati, quindi lo fanno a questo proposito. E questo ha delle conseguenze appunto sui tassi di allattamento al seno. Ora, fortunatamente nei paesi ricchi, proprio perché aumenta il grado di istruzione, soprattutto delle donne, di consapevolezza, e anche per questo ritorno giustamente a cose molto più naturali, c'è una risalita. I nostri tassi di allattamento in Italia e nella maggior parte dei paesi ricchi sono crollati dagli anni 50 in poi ed hanno raggiunto il fondo in Italia verso gli anni 80, la metà degli anni 80. Poi c'è una lenta risalita, un po' alla volta la gente comincia a non fidarsi più del marketing, ovviamente, a recuperare vecchie tradizioni, ad andare più verso un modo naturale di vivere, quindi c'è una risalita dei tassi di allattamento. Questo è quello che sta succedendo attualmente in Italia. Purtroppo però più al nord, dove le donne sono notoriamente più istruite, e meno al sud, dove lo sono meno. Quindi aumenta un po', se vogliamo, la disuguaglianza sociale, la risposta a questo, al marketing, aumenta le disuguaglianze sociali.
Ok, un'ultima domanda. In conclusione, la mozione approvata dalla Giunta della Regione Marche, che si impegna a escludere i prodotti che fanno capo alla multinazionale Nestlé, rappresenta quindi un primo passo importante, diciamo, verso le cose che abbiamo detto finora. Le abbiamo chiesto prima a Michele Artomeni, che è consigliere regionale delle Marche, e lo richiediamo a questo punto anche a lei, che è medico e portavoce della rete boicottaggio, italiana boicottaggio Nestlé. Quali sono adesso i passi da fare per il futuro?
I passi da fare sarebbe che sempre più amministrazioni locali, comuni, province, regioni, fino a poi arrivare naturalmente al governo nazionale, si rendessero conto che questo è un problema e quindi da un lato mediante questa pressione costringessero la Nestlé, che a noi non ci ascolta, a fare dei passi in direzione di un maggiore rispetto del codice, e dall'altro andasse verso promulgazione di leggi o decreti ministeriali che in qualche modo si avvicinino sempre di più al codice internazionale, per cui obblighino le compagnie per legge a rispettarlo. Quindi queste sono le due strade da percorrere: da un lato la pressione popolare anche attraverso mozioni come quella delle Marche, ricordo che non è la prima, molti altri comuni, province e regioni avevano già fatto passi simili in passato. Noi abbiamo tra l'altro sul nostro sito, si può scaricare una raccolta di questi ordini del giorno e mozioni provenienti da varie parti d'Italia.
Ci vuole dire l'indirizzo internet?
Sì, www.ribn, le iniziali di Rete Italiana Boicottaggio Nestlé.it. Lì si può scaricare questo documento, e poi dicevo l'altra cosa da fare è pressione sui governi perché adeguino la legislazione italiana a quella al codice internazionale.
Bene, dottor Cattaneo, la ringraziamo per essere stato ospite questa mattina di Che fine ha fatto Sedna. I microfoni di Sedna torneranno comunque ad occuparsi della questione, cercando di capire come appunto le cose si stanno evolvendo.
Grazie anche a voi.